Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In gusti del Medioevo. I prodotti, la cucina. La tavola, Massimo Montanari, propone una storia culturale dell'alimentazione medievale. Non un ricettario, né una semplice rassegna di curiosità gastronomiche. Pubblicato dalla Terza, il volume riunisce e organizza riflessioni sui prodotti, sulle tecniche di preparazione, sui criteri dietetici e sulle forme della convivialità, mostrando come il cibo renda visibili rapporti sociali, idee religiose, concezioni della natura e pratiche quotidiane. Storico medievale e studioso della cultura alimentare, Montanari affronta il Medioevo senza ridurlo a un repertorio pittoresco di banchetti, spezie e arrosti. Il suo interrogativo guida è piuttosto se quel mondo sia davvero lontano dai gusti contemporanei. Ne emergono differenze nette nella mescolanza dei sapori, nel servizio simultaneo delle vivande, nel valore attribuito alla trasformazione culinaria, ma anche continuità profonde. Il libro invita dunque a leggere i sapori come saperi storici, categorie apprese, condivise e mutate nel tempo, attraverso le quali una società definisce ciò che considera buono, appropriato e civile. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il gusto medievale come sapere culturale, non solo come sensazione. Uno dei punti centrali del libro è che il gusto non coincide semplicemente con ciò che lingua e palato percepiscono. Il sapore immediato di un alimento appartiene all'esperienza individuale e non può essere ricostruito integralmente a secoli di distanza. Il gusto, invece, comprende anche un sapere collettivo. È il sistema di giudizi con cui una cultura classifica i cibi come piacevoli o sgradevoli, sani o nocivi, degni o umili, adatti a una persona, a una stagione o a un'occasione. Questa distinzione permette a Montanari di studiare l'alimentazione medievale con rigore storico, senza pretendere di far rivivere artificialmente un passato sensoriale irrecuperabile. Le fonti: ricettari, testi medici e dietetici, trattati agricoli, norme religiose e testimonianze letterarie documentano infatti i criteri con cui si attribuiva valore al cibo. Ne risulta che le preferenze alimentari non sono naturali né immobili. Anche ingredienti familiari, se prodotti, conservati e cucinati in modo diverso, assumono significati differenti. Il volume contrasta così l'idea di una tradizione gastronomica lineare e immutata. Ciò che oggi appare autentico o antico è spesso il risultato di trasformazioni, scambi e reinterpretazioni. Il Medioevo diventa quindi uno strumento per comprendere la storicità delle nostre abitudini alimentari. Secondo, mescolare i sapori, l'artificio culinario contro il mito della naturalità. Montanari individua una distanza importante tra la sensibilità gastronomica contemporanea e molti modelli medievali. La cucina attuale tende spesso a valorizzare il prodotto riconoscibile, il sapore separato e l'idea che la preparazione debba rispettare una presunta natura originaria dell'ingrediente. Nella cucina medievale, invece, la mescolanza aveva una funzione centrale. Salse, spezie, componenti dolci, acide e aromatiche concorrevano a costruire un gusto nuovo, non a lasciare intatto quello di partenza. L'artificio non era necessariamente un inganno o una perdita di autenticità, indicava la capacità umana di lavorare la materia, ordinare le qualità degli alimenti e trasformare la natura attraverso tecnica e sapere. Questa logica aiuta a comprendere il ruolo di condimenti e combinazioni agrodolci, ma anche il valore culturale della cucina stessa. Preparare un cibo significa intervenire sui tempi della materia, sulla conservazione e sulla sua commestibilità. È quindi un atto di cultura, prima ancora che una ricerca estetica. Il confronto con il presente evita due errori opposti: giudicare le pratiche medievali come eccentriche secondo criteri moderni, oppure trasformarle in una moda nostalgica. Montanari mostra piuttosto che ogni epoca costruisce diversamente il confine fra naturale e artificiale. La cucina medievale rende particolarmente evidente quanto tale confine dipenda da convenzioni storiche. Terzo, produrre e conservare la cucina come risposta al tempo e alla scarsità. Il cibo medievale è inseparabile dal problema del tempo, il tempo stagionale della produzione, quello del lavoro necessario a trasformare le materie prime e quello incerto della disponibilità alimentare. In una società esposta alla variabilità dei raccolti e al rischio ricorrente della carestia, conservare non rappresentava un dettaglio tecnico, ma una condizione essenziale della sopravvivenza e dell'organizzazione economica. Essiccazione, salatura, affumicatura, fermentazione e impiego di sostanze come aceto, olio, miele o zucchero permettevano di prolungare la durata dei prodotti. Tuttavia, tali pratiche modificavano inevitabilmente consistenze e sapori. La conservazione, perciò, non è esterna alla storia del gusto, contribuisce a crearla. Montanari lega questo dato alla più ampia relazione fra natura e cultura. Cereali, pane, formaggi e carni conservate testimoniano che l'alimentazione non deriva passivamente dall'ambiente, ma dalla capacità di pianificare, trasformare e distribuire risorse. Anche la diversificazione delle colture e il ricorso agli scambi rispondono alla necessità di ridurre l'incertezza. Questa prospettiva corregge l'immagine di una cucina medievale definita soltanto dall'abbondanza delle tavole aristocratiche. Accanto ai banchetti esistono esigenze materiali, tecniche domestiche e strategie collettive contro la fame. Il libro restituisce dunque alla cucina la sua dimensione concreta, un insieme di saperi che rende abitabile un mondo segnato da ritmi naturali, difficili da controllare. Quarto, carne, pesce e cucina monastica, gerarchie alimentari e significati religiosi. Il volume esamina gli alimenti non soltanto come risorse, ma come segni dotati di valore morale, sociale e religioso. La carne occupa una posizione particolarmente significativa. Nel Medioevo essa acquisisce un prestigio rilevante, anche per l'influenza delle culture germaniche e per il ruolo simbolico del bosco e dell'allevamento nella nuova Europa medievale. Proprio il desiderio di carne dà senso alle astinenze cristiane. Rinunciare a un bene ambito durante la Quaresima o nei regimi monastici conferisce alla privazione un valore penitenziale. L'astinenza non implica quindi che la carne sia considerata malvagia. Ne conferma, semmai, l'attrattiva e il rango. In questo quadro, il pesce possiede uno statuto ambiguo, legato alla sua funzione nei giorni di magro e alle classificazioni religiose e dietetiche che ne regolavano il consumo. La cucina monastica assume perciò rilievo non come curiosità separata, ma come luogo in cui disciplina del corpo, calendario liturgico e cultura del cibo si incontrano. Montanari evita di descrivere queste prescrizioni come divieti astratti. Le mette in relazione con i desideri, con le disponibilità dei prodotti e con l'ordine sociale della mensa. Le gerarchie alimentari mostrano infatti chi può accedere a determinati cibi, quando e in quali forme, attraverso carne, pesce, pane e pratiche di rinuncia. Il libro chiarisce che il mangiare medievale era anche un linguaggio di appartenenza, potere e identità cristiana. Infine, la tavola simultanea e la convivialità come rappresentazione dell'ordine sociale. Una delle differenze più concrete evidenziate da Montanari riguarda il modo di servire e ordinare le vivande. Il modello oggi più familiare propone una successione di portate stabilita e uguale per tutti i commensali. La tavola medievale, invece, prevedeva frequentemente la presentazione simultanea di più cibi, lasciando a ciascuno la possibilità di scegliere e combinare. L'autore accosta questo principio a modalità ancora riconoscibili nelle tradizioni di Cina e Giappone, non per cancellare le differenze storiche, ma per mostrare che l'ordine moderno delle portate non è universale. Il servizio simultaneo è coerente con una cultura della condivisione e con una cucina fondata sulla pluralità delle combinazioni. La mensa non è quindi il semplice luogo in cui si consumano pietanze, è una rappresentazione del mondo, capace di organizzare ruoli, gesti, distanze e rapporti fra i partecipanti, disposizione dei cibi, accesso alle vivande, qualità del pane. Uso di condimenti e cerimoniali convivali rendono leggibili differenze di rango e modelli di appartenenza. Al tempo stesso, l'analisi della tavola mostra che le regole del pasto non sono fisse. Sono convenzioni storiche che possono cambiare tanto quanto le ricette. Questo tema amplia l'orizzonte del libro. Oltre la gastronomia, studiare come si serve significa capire come una società pensa alla scelta individuale, la comunità e l'ordine della vita quotidiana. In conclusione, Gusti del Medioevo è indicato per lettori interessati alla storia dell'alimentazione, alla cultura materiale e al Medioevo, ma anche per chi desidera interrogare con maggiore precisione le proprie abitudini gastronomiche. Può risultare particolarmente utile a studenti, appassionati di cucina storica, operatori della divulgazione culturale gourmet che non cerchino formule da riprodurre, bensì strumenti per capire come si formano i gusti. Non è, infatti, un libro di ricette medievali, la sua utilità sta nell'offrire coordinate interpretative per leggere prodotti, tecniche, precetti dietetici e pratiche conviviali nel loro contesto sociale e simbolico, rispetto a molte opere divulgative sul tema, concentrate sui banchetti spettacolari o su un medioevo immaginario. Il volume si distingue per la capacità di unire chiarezza espositiva e attenzione storiografica. Montanari non tratta il cibo come un ornamento della storia, ma come una fonte per comprendere la relazione fra ambiente, lavoro, religione, potere e identità. Il confronto continuo fra passato e presente è un ulteriore punto di forza, non serve a proclamare una falsa continuità della tradizione, ma a rendere visibili le differenze nei criteri con cui giudichiamo il naturale, il buono e il conveniente. La lettura offre quindi un beneficio intellettuale concreto, insegna a diffidare delle semplificazioni sulla cucina di una volta e a riconoscere ogni tavola come il risultato di scelte culturali. In poco spazio, il libro trasforma la gastronomia medievale in una chiave rigorosa per leggere la storia e il presente. Se vuoi supportare Massimo Montanari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!